Bene, buon sabato a tutti, cari fratelli e sorelle. E per una volta, per l'ennesima volta, vi do il benvenuto a questa giornata sabbatica, questa festa che le settimane noi teniamo nella Chiesa di Dio Unita. Il messaggio di oggi. Mia nonna aveva l'abitudine di dire: non c'è rosa senza spine. E questo è un detto popolare molto comune, immagino che la gran parte di voi l'abbia già sentito dire. Anzi, magari anche voi avevate la nonna che diceva così. La rosa è certamente uno dei fiori più belli che Dio abbia creato, secondo me. È proprio un'opera d'arte, meraviglioso, con infinite forme, varietà, colori. E anche il profumo che emana è meraviglioso. Non ci sono parole per descriverlo. È inconfondibile. Immagino che quando vi si vuol rammentare il profumo di un fiore, il primo che vi viene in mente è proprio quello della rosa. Ma ogni rosa, tuttavia, ha le sue spine, come diceva la nonna. E la rosa ci ricorda che, sebbene sia un bel fiore, è un bel fiore che punge. Quindi le sue spine ci avvertono praticamente che è un fiore che vuole essere trattato con cura. E anche nella nostra vita le spine si mescolano alle rose, se posso usare questa analogia. Anche sulle nostre vite pesano problemi, paure, preoccupazioni, che si mescolano tuttavia a momenti belli. La nonna dunque mi diceva che avrei dovuto attendermi cose belle dalla vita, ma anche dolori e sacrifici. Eppure la Bibbia ci insegna che le spine della nostra vita possono essere anche positive se servono a migliorarci e ad avvicinarci al carattere di Dio. L'Apostolo Paolo parlò anche lui di un problema che aveva e che chiamò, guarda caso, una spina nella carne. Leggiamo insieme la sua seconda lettera ai Corinti, al capitolo 12, il versetto 7 e poi anche i versetti successivi. Secondo Corinti 12,7. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi, affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me, ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Arrivò dunque col passare del tempo Paolo a considerare questa spina, qualunque cosa fosse, come un fatto positivo della sua vita. Ma qual è la lezione che Paolo imparò e che lo rese migliore e da cui imparò ad apprezzare questa spina? Abbiamo letto nel versetto 9 che rileggiamo un attimo. Dice: ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. E io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Questa è la lezione che dobbiamo imparare, fratelli. Oggi, infatti, il mio messaggio si intitola Vantiamoci delle nostre spine. E vorrei che riflettessimo insieme sulla lezione che Cristo vuole impartirci individualmente riguardo alla nostra personale spina nella carne, qualunque essa sia, e tutti ne abbiamo almeno una. Quindi vorrei che comprendessimo insieme lo scopo di un'esistenza difficile che ci troviamo a volte a dover sopportare affinché la benedizione che Dio ha pianificato per noi diventi evidente, chiara e perfettamente percepita da noi. Paolo, per la sua fede in Cristo, sopportò le infermità che Dio gli permise di sopportare. E Dio si compiacque del modo col quale Paolo le affrontò. Dio guarda il cuore, non l'apparenza esteriore, e guardò il cuore di Paolo. Con questo lui affrontava situazioni di sfida. Sulla base del resoconto che abbiamo della sua vita, possiamo tranquillamente dire che le sue cicatrici esteriori hanno mostrato in lui una fede tremenda, in grado di cambiare il mondo. Probabilmente ne aveva molte di cicatrici. Voglio dire, che sei stato picchiato più volte al giorno con la frusta romana sulla schiena, sul tuo corpo rimarranno parecchie cicatrici. Ma non erano queste le sue uniche cicatrici. Torniamo infatti indietro di qualche versetto, in Secondo Corinzi sempre, ma al capitolo 11, il versetto 22. Nel suo ministero, Paolo, dovette affrontare anche falsi ministri di Cristo. E questi erano ministri che si vantavano delle grandi cose che avevano fatto per Cristo, ma allo stesso tempo non erano disposti a soffrire per Cristo come aveva fatto lui. Furono loro che provocarono in Paolo, diremmo quasi, un impeto di disappunto. Egli intendeva far vergognare quelli che si vantavano come se avessero lavorato solo loro per Dio. Ho fatto questo, ho fatto quello, ho predicato qui, ho predicato là, ho fatto adepti, ho battezzato, eccetera. Ma questo brano rivela parte di ciò che lui passò veramente per amore del Vangelo. Secondo Corinzi, dicevamo, capitolo 11, versetto 22. Sono essi ebrei? Lo sono anch'io. Sono essi israeliti? Lo sono anch'io. Sono essi progenie di Abramo? Lo sono anch'io. Sono essi ministri di Cristo? Parlo da stolto, io lo sono più di loro. Nelle fatiche molto di più. Nelle battiture grandemente di più, molto più nelle prigionie e spesso in pericolo di morte. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate meno una. 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte nell'abisso. Sono stato spesse volte in viaggio fra pericoli di fiumi, di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra falsi fratelli, nella fatica e nel travaglio, sovente nelle veglie, nella fame, nella sete. Spesse volte in digiuni, nel freddo, nella nudità. Oltre a queste cose esterne, ciò che mi assilla quotidianamente è la sollecitudine per tutte le chiese. Chi è debole che non lo sia anch'io? Chi è scandalizzato che io non arda? Se è necessario vantarsi, io mi vanterò delle cose che riguardano la mia debolezza. Paolo fa così emergere la pochezza di quei falsi ministri, perché non c'era alcuna possibilità che avessero sofferto anche loro quel genere di cose. E non erano disposti nemmeno a farlo. Si vantavano di grandi cose che avevano fatto per Cristo e stavano ingannando i fratelli di Corinto, facendo loro credere di essere grandi e meritevoli di incarichi speciali. Ma Paolo li fece vergognare perché non avevano dovuto sopportare neppur minimamente cose simili a quelle che aveva sopportato lui. Siete mai stati picchiati per Cristo o fatto un naufragio, lapidati per amore del Vangelo? Nessuno di noi. Noi fino a questo momento abbiamo affrontato cose abbastanza facili. Mi riferisco naturalmente a prove relative alla fede a Cristo. Che questo è un buon momento, un momento di relativa pace, ma non è detto che sarà sempre così. E come sentiamo, le cose stanno cambiando. Anzi, probabilmente ad un certo punto le cose cambieranno, se ci pensate. Paolo aveva molto di più di cui vantarsi perché aveva effettivamente sofferto per il Vangelo. Se diamo una rapida occhiata agli Atti degli Apostoli, al capitolo 5, troviamo la prima volta che qualcuno subì un pestaggio a motivo del Vangelo per amore della verità. Non lo leggiamo per brevità, ma leggetelo pur voi. Separatamente, gli apostoli furono chiamati davanti al concilio e dissero loro: «Ehi, non predicate più nel nome di Gesù, smettetela!» Beh, loro non si fermavano, non potevano, perché il loro cuore era per Cristo. Ed uscirono e continuarono a predicare. E dunque vennero presi, picchiati. E questa fu la prima volta che questo accadeva, cioè la prima volta che qualcuno nella chiesa del Nuovo Testamento aveva sofferto fisicamente per il Vangelo. E questo non li fermò, non si fermarono a dal predicare. E vediamo che anche Pietro ci ha insegnato nella sua prima epistola di annoverare la sofferenza per Cristo fra le nostre più grandi gioie. Primo Pietro, capitolo 4, versetto 12, dice: Carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché anche nella manifestazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete vituperati nel nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Da parte loro egli è bestemmiato, ma da parte vostra egli è glorificato. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore, o perché si impiccia negli affari degli altri. Ma se uno soffre come cristiano, non si vergogni, anzi glorifichi Dio a questo riguardo. Oggi, per il momento, grazie a Dio, abbiamo una vita cristiana facile e tranquilla. Semmai incontriamo le spine della vita. Alcuni di noi stanno soffrendo prove riguardo la loro salute o quella dei loro cari. Anche la solitudine della vecchiaia è una spina, o la mancanza di un lavoro. La nostra sfida oggi e mettere nel giusto ordine le normali circostanze della vita che dobbiamo sopportare. E qualunque sia la nostra spina nella carne, dobbiamo capire come la nostra esistenza fisica sia usata da Dio attraverso la creazione di noi stessi per forgiarci e trasformarci in Suoi figli. E questo è un miracolo di fede, attraversare una tribolazione, una spina della vita e ciò nonostante glorificarci nella tribolazione. Una grande prova di fede. E so che alcuni di voi già stanno attraversando questa prova e queste difficoltà. E la Chiesa prega sempre per tutti nel nome di Cristo perché le spine siano sopportabili, se non addirittura ridotte al minimo possibile. A causa di ciò che ci accade, se abbiamo la fede per sopportarlo, il carattere di Cristo si va formando sempre più in noi. Se ci rivolgiamo a Dio in preghiera, non ci rimane nulla nella nostra carne a cui aggrapparci oltre a ciò che Cristo vuole per noi. È qui che arriviamo a capire ciò che Cristo disse a Paolo quando gli disse: La mia grazia ti basta, la mia forza è resa perfetta nella tua debolezza. E affinché la nostra fede funzioni veramente, dobbiamo arrivare a identificare le nostre sofferenze, ciò che attraversiamo, con la sofferenza di Cristo. Questo significa non lasciare che gli effetti del peccato, sono dolore e sofferenza, quella spina nella carne, ci allontanino dalla nostra fede. In Romani, capitolo 8, versetto 11, leggiamo: E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito che abita in noi. Voi. Ciò che Cristo risusciterà dai morti non sarà il nostro corpo corrotto, non sarà una carne corrotta che non potrà usare. Quella si è dissolta, è tornata materia. Piuttosto sarà un corpo glorificato, ben oltre ciò che possiamo anche fisicamente comprendere. Sarà un corpo spirituale intriso dell'essenza del carattere di Cristo che si sta formando in noi già in questo momento. Romani, al capitolo 8, versetti da 16 in poi, leggiamo. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Paolo ebbe una meravigliosa visione e comprese il significato della sofferenza per amore del Vangelo ed espose magnificamente anche in Secondo Corinti il significato della nostra sofferenza in questa vita fisica. Secondo Corinti, capitolo 4, versetto 8, e dice: Noi siamo afflitti in ogni maniera, ma non ridotti agli estremi, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, abbattuti ma non distrutti, portando del continuo del nostro corpo il morire del Signore Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. noi che viviamo, infatti, siamo del continuo esposti alla morte per Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Paolo ebbe qui un bellissimo modo di descrivere come la sofferenza in Cristo ci conduca alla vita. Teniamo quindi sempre a mente l'analogia della bella rosa con le spine. Per grazia di Dio verso di noi, tutte le cose lavorano insieme per il nostro bene e anche le conseguenze passate del nostro peccato sono perdonate. Ma la nostra carne è come un terreno di allenamento che Cristo usa per formare Cristo in noi. È l'aula, il laboratorio che Dio ha fornito ed è solo un fatto temporaneo. È solo per questa vita, proprio come quella rosa che svanirà e cadrà. Quindi anche il nostro corpo carnale terminerà il suo ciclo e si seccherà, morendo come la rosa. Ma le lezioni eterne nel carattere apprese dentro di noi, mentre siamo in vita nella carne, rimarranno. Rimarrà lo spirito trasmesso a noi nel battesimo e questa sarà l'essenza che Cristo porterà con sé di noi al Padre. Alla fine della sua vita, anche Pietro si vide pronto a lasciare questa esistenza temporanea. Leggiamo cosa scrisse in 2 Pietro, capitolo 1, versetto 12. Era pronto a partire quando la sua morte si avvicinava e scrisse: «Perciò non tralascerò di ricordarvi del continuo queste cose, benché le conosciate già e siate saldi nella verità che ora avete. Ma ritengo giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandovi queste cose, sapendo che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come me l'ha dichiarato il Signor nostro Gesù Cristo. Non sarò negligente nel mancare di ricordarvi sempre queste cose mentre sono ancora con voi». Fondamentalmente, questo è quello che disse Pietro. Anche se sapeva che sarebbe morto presto, si assicurò di tenerci desti lasciandoci un promemoria da ricordare. Ed eccolo qui, questo promemoria. Per tutti noi oggi lo possiamo continuamente leggere e rammentarci. E Pietro imparò attraverso quella spina nella sua carne, quella cosa che Cristo disse su quella spiaggia, cioè pasci le mie pecorelle, che probabilmente rimase impressa in lui per tutta la vita. Dio ha usato la carne di questi uomini nella loro vita, questi grandi uomini di fede, e li ha usati come esempio per noi. Abitavano in un corpo imperfetto come il nostro e ora non c'è più, è sparito. Che cosa è rimasto? Ciò che rimane non è il corpo. La loro sofferenza è finita. Paolo non si preoccuperà mai più della spina della carne. Ci restano i suoi insegnamenti. Pietro ha superato le sue mancanze e ci ha lasciato un'eredità di fede e istruzione, in particolare la sua cura per il gregge di Dio. Ma noi per ora andiamo avanti nella carne. E un giorno la perderemo e questo corpo mortale si rivestirà dell'immortalità, come ci è stato promesso. Non ci sarà più sofferenza, come ci dice Apocalisse, capitolo 21, versetto 3. E udii una forte voce dal cielo che diceva: «Ecco, tabernacolo di Dio è con gli uomini, ed egli dimorerà con loro, ed essi saranno il suo popolo. E Dio stesso sarà con loro e sarà lì. Dio e Dio asciugheranno ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più morte, né dolore, né pianto, che le cose precedenti sono passate». Allora colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». E mi disse: «Scrivi, perché queste cose sono vere e fedeli». Qualunque spina nella carne con la quale abbiamo a che fare in questo momento è temporanea. È promesso un tempo in cui la nostra vita non avrà più spine. Quelle di oggi Dio le usa per creare in noi il suo stesso carattere, il carattere stesso di suo figlio. Tutti noi abbiamo una spina nella carne, qualcosa da sopportare, qualcosa di difficile che dobbiamo attraversare in questa vita, ma è per una ragione più grande, per uno scopo più grande. Dio ci sta chiamando a creare in noi l'immagine di suo figlio, quello spirito che rimarrà e ci permetterà di raggiungere tramite Cristo il premio meraviglioso che ci è stato preparato. Grazie a tutti per l'ascolto.